Daniele Auber, noto nell'ambiente per la sua specializzazione in effetti speciali, si presenta al Festival di Alpeade di quest'anno in veste di regista. Il suo corto Sandwich ha riscosso un enorme successo tra il pubblico triestino. Parliamo un po' del corto, tua prima esperienza. Com'è nata l'idea e come l'hai sviluppata?
Stranamente, mentre io sono uno che di solito preferisce pianificare tutto perfettamente, questa idea è nata per caso, per puro caso. Mi è stato richiesto di fare una cosa di 30 secondi, avevo pensato a un'idea con un effetto speciale, poi non conoscendo quello che stava succedendo in Italia mi hanno detto che era già stata usata per una trasmissione televisiva orrenda, ho detto ecco fatto, non si può più usare quell'idea, e quindi in un giorno ho dovuto pensare, beh, allora devo trovarne un'altra. E quindi ho messo insieme, vabbè, va detto che non c'erano soldi per fare questo corto. Allora, un corto senza soldi, e basta, non c'entra niente, se non ci sono i soldi non si fa niente. Invece no, per fortuna ho chiesto ai miei amici di aiutarmi, e i miei amici sono Giulio Kirchmeier, gli attori, suo figlio Nicolò di 2 anni e mezzo, e mio papà. Gli che sentite, venite qua, ho scritto una cosa in 448, l'abbiamo girata in 30 secondi, era buona la prima, per cui non abbiamo dovuto rigirare, e siccome si tratta di una gag, ma è una gag d'azione, per fortuna è andata buona la prima. E girandola ci siamo accorti che era molto divertente, abbiamo toccato l'apice della nostra carriera cinematografica, perché c'è stato veramente il momento magico di quando giri una scena e tutto funziona perfettamente al millimetro, tutto sincronizzato così. Per caso e per bravura degli attori, insomma, è anche una situazione abbastanza fisica, per cui non si tratta di recitazione tanto a parole quanto a movimenti. E questo in qualche modo ha agevolato il fatto che non si trattasse di anche se Giulio Kirchmeier è un attore professionista, mio padre e suo figlio di 2 anni e mezzo non lo sono, però proprio per questo ha funzionato benissimo. Fa morire da ridere in 30 secondi, apparentemente a me mi fa morire da ridere, ogni volta che lo guardo rido per un po', e apparentemente fa lo stesso effetto a tutti quanti, per cui sono contentissimo. Ed è la mia prima esperienza ufficiale di regia, in realtà alcuni anni fa, 5 anni fa più o meno, ho girato un cortometraggio in 16 mm, prodotto da Sergio Stivaletti, girato in stop motion e in pixelation, quindi tutta una cosa con degli effetti speciali, però effetti speciali tradizionali che si usavano anche negli anni 30, e noi l'abbiamo girato, è andato, si è arenato tutto il progetto perché sono partito per Londra proprio in quel periodo lì, però i negativi delle pellicole erano rimasti là, e pochi mesi fa, come sorpresa, Stivaletti mi ha detto che ha ritirato fuori le pellicole, ha fatto ristampare quello che mancava, ha fatto un montaggio, un premontaggio con il computer, e insomma sembra che sia carino questo cortometraggio, per cui credo di aver capito che riusciremo a proporlo per Alpeadria del prossimo anno. Insomma, ci siamo riproposti questa cosa qua.
Senti, per curiosità, quanto ti è costato il corto Sandwich?
Il costo della benzina da Trieste a Sistiana. Eh sì, non è costato nulla.
Anche pagato. Perché non l'hai montato, cioè una scena unica se non sbaglio.
Sì, è girato in presa diretta, senza montaggio, senza post-produzione, senza pre-produzione. Semplicemente scritto un'idea, poi infatti per il fatto che dura 30 secondi, insomma questo agevola il fatto di non spendere i soldi. L'unica spesa che c'è stata, e per questo ho dovuto trovare un produttore che mi sponsorizzasse, è stato il riversamento da digitale, perché l'abbiamo girato con una ma con una telecamera piccolissima da digitale a 35 mm. Infatti questo è uno dei paradossi che riguarda questo cortometraggio, perché è abbastanza inconsueto che un digitale che ha l'aspetto di una ripresa familiare della domenica venga riversato in 35 mm, però abbiamo voluto fare così proprio per il senso della provocazione di questo corto, che alla fine Alpe Adria era il primo festival in cui l'ho mandato, però lo manderemo a tantissimi altri festival visto che ha avuto così tanto successo, e non può che funzionare come provocazione, in quanto è un po' una vergogna partecipare insieme ad altri cortometraggi meravigliosi che hanno richiesto magari anni di preparazione, di lavoro. Spero di non vincere mai in ogni festival a cui lo porterò, perché mi sentirei troppo colpevole nei confronti di chi ha fatto fatica per i loro cortometraggi, no? Quindi sì, spero che non vincerò mai nulla.
Senti, una curiosità, tuo padre è un tuffatore, professionista, ha fatto...
Sì, lui è un tuffatore, è un grande tuffatore, che adesso, nonostante abbia 65 anni, sì, lui continua tuttora a vincere un sacco di medaglie d'oro, d'argento in tutto il mondo, a fare i campionati, ed è così bravo perché durante tutto il corso della sua vita ha fatto l'insegnante di ginnastica attrezzistica e poi anche continuava a tuffarsi, ma da quando era post cinquantenne ha deciso di dedicarsi completamente ai tuffi e si sta divertendo tantissimo. Quindi per me è stata un po' istintiva la cosa di pensare di chiedere a lui il suo aiuto, non avendo effetti speciali per girare una cosa, perché lui è un effetto speciale naturale.
Senti, tutto questo successo che hai avuto a Trieste ti spingerà a fare altri corti, a lavorare di più qui a Trieste?
È la mia grande speranza. Infatti sono abbastanza stupito dall'atmosfera che ho trovato a Trieste, in quanto mancavo da quasi 10 anni, un po' di meno. E sì, ritornavo a Trieste una volta all'anno, ma ogni volta per pochi giorni, 3 giorni, una settimana, e quindi non mi sono reso conto che molte cose sono successe nel frattempo. Oltre ad essere cambiata esteticamente la città, ci sono dei focolai di ottimismo, no? Di entusiasmo che prima non c'erano. Io mi ricordo fino agli anni 90, agli anni 80, una città deprimente e scoraggiante.
Non se Paul, il mostro.
Sì, il famoso non se Paul, che invece si sta trasformando sempre di più in Fazzo Me. Questo deve essere il nuovo motto della città, perché questo non se Paul, questo cinismo nello scoraggiare gli entusiasmi è una cosa che finalmente sta appartenendo sempre di più a delle generazioni che non hanno più niente da dire, e proprio perché non avevano entusiasmo, non si sono dedicate alla creatività, no? E questo non so perché era così la città, per motivi, non lo so, per motivi storici, cambiamenti, la geografia, l'isolamento di Trieste probabilmente. È strano, no? Perché mi ricordo, insomma, le generazioni passate hanno fatto le guerre, hanno fatto di tutto, e forse perché hanno avuto tanti casini da giovani, poi hanno voluto riposarsi e basta da vecchi, forse è questo il motivo. Però invece c'è bisogno di energia, c'è bisogno di fare le cose, proprio di farle, neanche tanto di pensarle quanto di agire, no? E questa è una cosa che in altre città si fa, così è la vita, così devono fare i giovani, no? Si fa e si gioca e si sperimenta senza cinismo e senza credere che chi ha entusiasmo sia bizzarro, eccentrico o poco serio. Invece no, bisogna essere anticonformisti per fare cose nuove, e bisogna accettare le novità, insomma, se no qua non si va più avanti.
Anche perché poi facendole ci si accorge che c'è tanta gente a cui interessa questo tipo di arte, il cinema, cioè facendolo poi qui a Trieste si vede che ci sono tanti gruppi che sono interessati, si trova gente con cui collaborare, no? Che prima no.
Infatti.
La Film Commission anche che sta...
Certo, tanto più che proprio nella nostra epoca siamo agevolati dai nuovi media, per cui internet ci fa sentire molto più collegati al resto del mondo, no? Possiamo avere amici ovunque e sentirli senza spendere molto, avere contatti con loro ogni giorno, ci si può spedire le cose immediatamente, tutto è molto più facile da questo punto di vista, e quindi ci si sente un po' più protagonisti del motore della creatività. E infatti i miei coetanei che sono rimasti a Trieste, mentre io me ne sono scappato via impaurito e indebolito da questa cosa, loro, con tutta la mia ammirazione, non si sono rassegnati al cinismo, hanno continuato a costruire, a fare, cosa che io non sarei riuscito, e adesso sono diventati grandi, diventiamo grandi insieme. E poi, e questa è anche una sorpresa, no, del diventare grandi, che non ci si aspetta che i propri coetanei anche crescono e poi ci si aiuta a vicenda, si fanno le cose. E quindi sì, mi sento molto ottimista nei confronti della creatività in città, e sono sicuro che si faranno un sacco di cose. Io continuerò a vivere all'estero, ma voglio venire a Trieste sempre più spesso per comunicare, per fare, per portare i miei amici di Trieste a Londra, per venire io qua e fare tutta una cosa.
Senti, parliamo un po' del tuo percorso. Tu hai cominciato, dalla tua formazione, hai cominciato al DAMS, poi hai cominciato a collaborare con Sergio Stivaletti, fino ad arrivare al troll di Harry Potter con la Jim Henson's Company.
Sì, questo è il percorso, il che, detto così, sembra una cosa facile e veloce, no? E invece è una gran fatica cercare di seguire i propri istinti, non solo creativi, ma anche il bisogno di fare un mestiere che ti piace, no? È quel desiderio di tutti. Tutti dovremmo riuscire a fare una serie che ci piace, invece è una cosa difficilissima che richiede un impegno incredibile, non si sa perché, dovrebbe essere naturale. E forse è più naturale se uno magari è ricco, no? Allora uno è ricco, può pagare gli affitti in altre città, può pagare le cose. Invece se uno non ha molti soldi, come è successo a me, si fa ancora più fatica. Perché poi ti trovi di fronte alle bruttezze della vita, no? Quando bisogna oltrepassare le fatiche quotidiane, non solo del lavoro che tutti conoscono, ma anche del trovarsi sperduti in una città sconosciuta, no? Che è tanto eccitante quanto a momenti disarmante e motivo di solitudine. Però probabilmente oltrepassando tutte queste prove, tutte queste cose, anche si diventa forti, forse, in qualche modo, ma mai abbastanza, perché alla fine poi ci sono sempre prove nuove, sempre più difficili, allora non so come andrà a finire. Però sì, questo è stato il comune denominatore del mio percorso, è fare il mestiere che mi piace, e il fatto di aver seguito l'ambiente degli effetti speciali per tutto questo tempo, secondo me è un po' un caso, perché ho cominciato con quello, in quanto da bambino mi piaceva scolpire, disegnare, mi piacevano i meccanismi, mi piaceva la fotografia, e gli effetti speciali sono un mestiere che comprende un po' tutte queste discipline e molte di più, e quindi è per questo che mi sono avvicinato a quello. Poi in realtà ho tentato lungo la strada anche di cambiare mestiere, no? E alla fine mi sono reso conto che non è conveniente, perché per per costruire, per iniziare una carriera ci vogliono una decina d'anni di tempo, di questo mi sono accorto purtroppo, parlando con quelli più grandi di me e vedendo come funzionano le cose, no? Buoni 10 anni, a meno che non succedano i famosi colpi di fortuna incredibili. Allora io ho tentato di cambiare carriera provando il colpo di fortuna. Poi ho visto che anche in quel caso ci vogliono anni di gavette, eh? Allora ho detto vabbè, continuiamo con gli effetti speciali, che su cui ho già un piccolo spessore con cui continuare, ho continuato con quelli e adesso sono ancora in quel campo e cerco di combattere la noia. Rigenerandomi in qualche modo, e rigenerarsi può anche significare cambiare città, cambiare ambiente, no? Cosa per me è purtroppo fondamentale. Finora mi è sempre stato molto difficile fermarmi in un posto per moltissimi anni, no? Di solito dopo 3 anni mi viene la claustrofobia. E a Londra sto resistendo bene perché comunque è una città talmente caleidoscopica che si trasforma da sola senza interventi esterni, però anche lì sento che arriverà la fine della permanenza prima o poi.
Senti, ci citi un paio di mostri che hai fatto tu nelle produzioni italiane e poi se mi fai anche qual è la grande differenza secondo te tra il metodo anglosassone di lavorare e quello italiano.
Ok, allora dei film italiani che ho fatto, credo che quello che mi ha dato più soddisfazione sia stato Nirvana di Gabriele Salvatores, per il quale insieme a Sergio Stivaletti, perché in Italia per lo più ho lavorato insieme a lui, ho avuto l'opportunità di fare i design di molti oggetti di scena e anche di costruirli, insomma non contemporaneamente, dopo averli disegnati. E quello è stato un bel esperimento, perché in Italia non si fanno di solito film di fantascienza, in quanto per fare un film di fantascienza c'è sempre bisogno di un grosso budget, di un sacco di soldi proprio per gli effetti speciali. E in questo caso non è che ci fossero tantissimi soldi, però Gabriele Salvatores, che è un regista molto moderno, molto attento a quelle che sono le tecniche anche internazionali di costruire, di preprodurre un film, lui ha seguito molto la tecnica dello storyboard, per esempio, che sarebbe la pianificazione del film per immagini prima di girarlo. Sì, come un fumetto. E questa fase è importantissima per la creazione degli effetti speciali, in quanto soltanto così si riesce a capire cosa ci sarà nell'inquadratura, di cosa c'è bisogno e cosa bisogna costruire. E sembrano stupidaggini, però è importantissimo. Allora Salvatore è riuscito a costruire il film, a fare una preproduzione ben programmata, e quindi abbiamo potuto fare un film di fantascienza. Mi sembra strano, ma l'abbiamo fatto. Una fantascienza vicina nel tempo, di sapore gibsoniano, no? Cyberpunk. Però mi sono molto divertito, perché siccome sono un amante della fantascienza contemporanea, non solo di quella antica, mi sono divertito a pensare e a disegnare i caschetti per la realtà virtuale, oppure c'era Sergio Rubini che aveva delle telecamere innestate negli occhi, che a un certo punto subisce un'operazione durante il film. Oppure sì, proprio oggetti di scena, c'era anche una pistola inalatrice di marijuana liquida per prendere ispirazione per questo designer di videogiochi che era il protagonista del film. E poi un altro film per cui abbiamo fatto dei mostri che mi sono piaciuti era Della morte e dell'amore, un film di Michele Soavi con Rupert Everett, che era o anche quello un fumettone più o meno, un fumetto girato, infatti era un po' la storia di Dylan Dog. Era surreale, un film di zombie surreale, non era male, era abbastanza divertente. E poi un sacco di altre cose, di fantasy, un sacco di mostri. Sì, ho lavorato per tutto il corso degli anni 90 a parecchi film, anche con Dario Argento. Mi ricordo un bellissimo pesce che abbiamo costruito per la sindrome di Stendhal, un pesce che abbiamo fatto nuotare veramente, siamo andati a girare all'isola di Ponza nel mare e questo pesce nuotava sott'acqua e quello è stato molto divertente. Scusa, mi avevi chiesto...
Sì, poi hai lavorato anche in Inghilterra, no? Per, sì. Qual è la grande differenza tra i due metodi di lavoro? E con quale ti trovi meglio?
Certo, è un po' difficile. La differenza sono i soldi. I soldi e anche il senso dell'organizzazione che comprende i soldi. Queste sono le due differenze principali, che forse una, quella dei soldi, è semplicemente una cosa economica, e quella dell'organizzazione forse è anche una caratteristica culturale. Non credo che di essere in grado di dire quale sia meglio o quale sia peggio, perché entrambe queste due cose possono essere usate in modo costruttivo e finalizzate al senso del film, al cuore, all'anima del film, oppure possono essere usate in modo superficiale e il film ne risentirebbe. E quindi non dipende come si usano. Personalmente vorrei capre e cavoli, vorrei fare un film con tanti soldi, con un'ottima organizzazione, ma anche con l'ingrediente che di solito c'è nei buoni film italiani, che è un senso dell'inventiva che va al di là dell'uso spropositato del denaro. Penso che sarà impossibile fare un film del genere, però se mai succederà, chissà, magari a Trieste riusciremo a farlo, visto che siamo un po' in mezzo a tutto, magari riusciremo a mettere insieme un team capace di realizzare questo.
Senti, a proposito di questo senso dell'inventiva, l'altro giorno all'incontro tu hai parlato di un aneddoto travestendo Luca Barbareschi per un programma in particolare, raccontaci un po' com'è andata.
Sì, quello è di aneddoti ne succedono mille al giorno quando si fa questo lavoro, perché sembra eccitante il fatto che sia pieno di imprevisti, invece sono problematici, no? E questi problemi che bisogna risolvere istantaneamente possono essere risolti in modo simpatico, mantenendo la calma, oppure ci sono anche molte persone che diventano isteriche e con cui è terribile lavorare. Io ho fatto l'esempio di questa cosa che mi è successa lavorando con Sergio Stivaletti, che era il mio capo ai tempi, e lui è una persona che mantiene la calma, che ha un senso dell'umorismo e una filosofia tali da non farmi pesare il mio sbaglio. Infatti mi ero dimenticato al laboratorio una protesi per trasformare il viso di un attore, per trasformarlo completamente. Quindi la mancanza di questa protesi determinava il fallimento dell'effetto speciale, no? Bisognava trasformare Luca Barbareschi in un uomo africano assolutamente, doveva essere irriconoscibile, perché bisognava fare un candid camera alla madre dell'attore. E io mi ero dimenticato la protesi della parte del viso che cambiava la forma del naso e delle labbra, e quindi era il fondamentale. E Sergio, per risolvere il problema, non dicendo nulla ovviamente all'attore, facendo finta che tutto fosse perfettamente sotto controllo, ha risolto questa cosa riempendo il naso dell'attore con un sacco di cotone e poi colorando il cotone bianco, truccandolo di scuro, attaccandoci dei peli finti e poi ovviamente con la dentatura finta, le lenti a contatto, la parrucca, il colore della pelle e il costume, per fortuna la madre è cascata completamente nello scherzo, infatti. Però abbiamo avuto un attimo di paura e per quella trasmissione lì ci siamo divertiti un sacco, perché abbiamo fatto degli scherzi a quasi tutti i presentatori della Fininvest di quella volta, che tra l'altro credo che siano ancora gli stessi e saranno sempre gli stessi, ed è stata una soddisfazione non da poco. Ed erano tutti scherzi veri, non erano trucchi come io pensavo che potesse essere. Erano scherzi autentici, tanto autentici da... mi ricordo che sono volati dei licenziamenti da parte di alcuni presentatori ai registi, perché hanno permesso che gli venisse fatto lo scherzo. Però guarda, delle risate sensazionali. Mike Buongiorno era stato lo scherzo migliore, lui si era, credo si fosse opposto anche alla trasmissione dello scherzo. Sì, sì, è stato fenomenale.
Senti, adesso parliamo un po' di Harry Potter, di questo troll. Sei contento tu del film, dell'effetto speciale in sé?
Beh, dell'effetto speciale sono super contento. Innanzitutto è il film più grosso a cui io abbia lavorato e a cui tutti abbiano lavorato, perché era il film più costoso della storia, più o meno, credo di aver capito. Quindi un'opportunità splendida per me, capitata per caso, perché io già mi trovavo da un po' di tempo a lavorare alla Jim Henson Company e poi è arrivato Harry Potter a questa compagnia e quindi mi sono trovato coinvolto in questo film, che proprio dal punto di vista degli effetti speciali proprio credo che abbia... sì, credo che questa sia la sua qualità migliore. E, per cui per me, per il mio mestiere, è stato un grande onore, una grande soddisfazione anche condividere, condividere la mia esperienza, ma soprattutto imparare dai colleghi che ho incontrato su questo film, che comunque sono i professionisti tra i più bravi al mondo, ovviamente. E per me è stato bellissimo potermi confrontare con loro. E mi sono reso conto di molte cose, insomma, anche di quanto, per esempio, ad un certo livello del business, dove bene o male le persone sanno fare il loro mestiere, Da quel momento in poi tutti sono bravi, ma è quasi un fatto di autoconvinzione e di convinzione per gli altri, di essere i più bravi, no? Non esistono i più bravi sono bravi quanto tanti altri, però per la loro reputazione, per il loro curriculum e per come gestiscono la loro immagine, il loro mestiere e i loro contatti, allora sono i più bravi. E quindi per me questa è stata una grande, importante rivelazione, no? Perché è un motivo di fiducia in noi stessi, no? Sapere che siamo autorizzati ad arrivare a quei livelli. È una questione di organizzazione aziendale, no? Per noi stessi in quanto liberi professionisti. Quindi sì, tutta una serie di rivelazioni che se non avessi partecipato a dei progetti così grossi sarebbero rimaste delle supposizioni o delle fantasie o comunque non avrebbero trovato conferme. Invece considerazioni come questa mi hanno dato molta fiducia in me stesso, no? e questa fiducia in me stesso cerco di comunicarla agli altri o ai miei colleghi che non hanno fatto progetti così grossi. E infatti, come dicevamo prima, la creatività è una cosa che richiede l'azione, no? Bisogna agire, farla. Da quel momento in poi siamo autorizzati a ritenere le nostre idee attendibili e basta. Inventare le idee, perché ci sono zone del mondo, ci sono città dove sembra che le persone siano maggiormente autorizzate ad avere idee, no? A realizzare le loro idee. E in altre zone del mondo, come è stata Trieste finora forse, sembra di essere in una qualche periferia dove in realtà non si fa nulla, no? E si continua a non fare nulla. Invece è un puro fatto di autoconvinzione. Le idee si possono fare ovunque. Certo, esistono ambienti in cui il mercato offre l'opportunità di metterle in pratica più facilmente, oppure i meccanismi della burocrazia offrono questa opportunità, ma non la qualità della creatività. Quella c'è ovunque e dobbiamo sentirci autorizzati a usarla ovunque.
Senti, adesso ti faccio una domanda sulla filosofia degli effetti speciali, che a mio avviso ultimamente sono appunto talmente speciali e ricercati che paradossalmente sembrano alimentare l'esplicità della messa in scena, ovvero non credi che utilizzando talmente tanto gli effetti speciali si arrivi all'effetto contrario, ovvero che sembra finto, cioè si usa l'effetto speciale per rendere la cosa talmente vera e credibile che invece al contrario si fa vedere troppo, e mi riferisco per esempio a film dove invece gli effetti speciali non sono tanto usati, dove si lasciano le cose magari più celate, sono fatte più alla buona e sembra addirittura invece più vero.
Sì, infatti ti do completamente ragione. Qui si può tornare a quello che dicevamo prima della differenza fra l'Italia e l'America, no? O insomma Hollywood, il cinema con i soldi. Questa è una delle cose, la mancanza di soldi dei film italiani portano a escogitare dei pretesti, degli escamotage per ottenere un risultato di emozione, di effetto nel film, pur non facendo vedere le cose, non facendo vedere effetti speciali, quindi non riuscendo a non spendere i soldi. E questo è il vero, è soltanto così che si creano le vere emozioni di paura, per esempio. Se pensiamo ai film noir, no? Se pensiamo ai primi film del terrore, i film noir, per esempio, c'è un film che si chiama Cat People, di cui è stato fatto anche un remake negli anni 80 con Anastasia Kinski. Ma nel film degli anni 80, che comunque è un film meraviglioso secondo il mio punto di vista, è anche innovativo dal punto di vista degli effetti speciali, si vedono le creature, gli effetti speciali sono presenti nell'inquadratura, mentre in Cat People degli anni, mannaggia non mi ricordo quali anni, forse 30, forse 40, forse 40, non si vede quasi niente, si sente la presenza del mostro, dell'assassino, di quello che può essere. Questo perché non c'era la possibilità, non c'erano gli effetti speciali quella volta. E per simulare la presenza di una pantera, in questo caso, di un felino che doveva aggredire qualcuno, si usavano degli altri tipi di escamotage. Ma questo è anche questa è anche una tecnica usata da registi molto più vicini come Dario Argento, no? È un suo trucco molto famoso, una tecnica di regia molto famosa, far capire che nella stanza in cui si muove il protagonista ignaro c'è anche qualcun altro, e questo qualcun altro non si sa chi è, non si sa esattamente dove sia, ma si percepisce la presenza, magari si fa vedere un dettaglio, un piede dietro una tenda, no? Queste cose qua. E questi sono i veri elementi che ci fanno prendere paura, anche perché la paura è sempre, è di per sé un'emozione per qualcosa che non c'è, no? È come l'aspettativa, è come anche un po', è come il rimpianto, è una cosa che non è presente e non si può fare altro che creare una cosa non presente per ricreare, per rievocare questa emozione. Quindi sì, sono perfettamente d'accordo e personalmente non vado al cinema a vedere i film di azione con tanti effetti speciali perché mi infastidisco e me ne vado, non me ne frega niente della qualità degli effetti speciali, perché se la qualità degli effetti speciali deve togliere valore allo spessore emotivo e alla, all'armonia di una sceneggiatura, non mi interessa più. L'intrattenimento, sì, non è quella la mia idea di intrattenimento, onestamente.
E senti, non credi, appunto, sempre restando su questo discorso, che le persone, gli spettatori vengano un po' troppo viziati dagli effetti speciali, tanto da ripudiare addirittura i film del passato dove si vedono magari le scene con le macchine che non si muovono i capelli o che si vede che è una controfigura?
Sì, sì, probabilmente succede così, perché, ma credo che questa sia una reazione abbastanza superficiale di una parte di spettatori abbastanza superficiale del cinema e quindi di una parte del pubblico che comunque reagisce alle informazioni della grande pubblicità e che stanno dietro un po' ai cliché che vengono proposti dai media, no? Questo è questa fascia di pubblico, purtroppo maleducata secondo me, è purtroppo la maggior parte del pubblico del cinema e sono quelli che portano i soldi al cinema, quindi è un po' un problema, no? Io non dovrei parlare male di queste cose perché perché sì, non è giusto, non sono solo quelli che danno i soldi al cinema, ma sono anche il cittadino medio. E il cittadino medio non si può mai parlare male del cittadino medio, no? Invece secondo me bisogna, perché non si può andare avanti accontentando il cittadino medio. È anche un po' il discorso che fa la televisione, no? L'audience. Purtroppo impoverisce sempre di più e crescentemente la qualità del prodotto. Per fare audience si fa quello che si suppone voglia il pubblico. Il pubblico riceve quello che si suppone lui voglia e così questa è una reazione a catena che mi ricorda tanto la mucca pazza, no? La mucca pazza che viene nutrita con carne di mucca e quindi mangiando se stessa ne esce un vero mostro e secondo me il pubblico, il grande pubblico sta subendo da parte dei media una violenza del genere che non è costruttiva, anche perché in questo modo non si permette più ai creativi, agli artisti, perché non bisogna aver paura di dire la parola artisti, sono artigiani, sono persone che hanno un lavoro, non sono chiromanti, non si permette agli artisti di fare il loro ruolo sociale, e cioè di inventare. Il media non vuole inventare, vuole riproporre, o se si permette mai di inventare, il fine è comunque l'acquisizione di denaro, di tanto denaro. Insomma, è una cosa, questo discorso è un discorso un po' politico, anche difficile da fare per me, perché non sono molto bravo in politica, ma è una cosa che sento fortemente in quanto anch'io spettatore di cinema, che mi infastidisce e quindi questa è la mia opinione. Sì.
Senti, e anche gli effetti speciali, quindi secondo te possono essere divisi in categorie d'essai e commerciali, come appunto i film commerciali e d'essai?
Ma probabilmente sì, però è un po' difficile dire questo perché alla fine ciò che determina l'effetto speciale è soprattutto la regia, lo stile del film. Quindi se io rappresento una compagnia di effetti speciali che quindi fornisce dei servizi per l'esigenza del regista, della produzione, io quindi mi adatto allo stile che mi viene richiesto, sta nella mia bravura accontentare l'esigenza del regista. Allora è così che nasce lo stile di un effetto speciale, no? Quindi una compagnia di effetti speciali probabilmente è in grado, si spera, di realizzare effetti per ogni tipo di film. Ma adesso ripensandoci, credo che alla fine l'effetto in sé può essere lo stesso per ogni tipo di film, e forse è più il design che può essere un po' come un quadro, no? Che può essere più o meno raffinato, sofisticato, oppure di cattivo gusto, kitsch. Sì, è più il design. Immagino creature per dei film di cassetta, no? O per film di bambini, no? Anche Harry Potter segue un po' dei cliché del fantasy classico, no? Quello è uno stile, no? Oppure ci sono creature come viene in mente Alien di nuovo, no? Il primo Alien è stato un bellissimo esempio di un nuovo tipo di creatura. Anche il modo in cui è stato girato era molto raffinato, e questo è un esempio di film con un grosso budget per un grande pubblico, che però è stato in grado di centellinare con buon gusto le scene, l'inquadratura, il modo in cui si giocavano gli effetti speciali, facendo vedere gradualmente, un po' per volta, sempre di più la creatura, e quindi creando una tensione notevole. Quello è un film in cui l'emozione e gli effetti speciali hanno un giusto bilanciamento. Però sì, ce ne sono, a mio avviso, pochi.
Senti, e per quanto riguarda queste nuove tecnologie, internet, macchine digitali, eccetera, adesso uno specialista di effetti speciali deve ancora saper disegnare?
Decisamente sì. Se gli effetti speciali sono una parola che comprendono tanti, tanti aspetti del lavoro, ci sono gli effetti ottici, ci sono gli effetti al computer, ci sono anche le esplosioni, gli spari. Tutte queste cose e molte altre non hanno bisogno di un background artistico, da parte di una preparazione artistica da parte di chi fa l'effetto speciale. Però, parlando di creature, che è il campo che mi riguarda più da vicino, in questo caso sì, è indispensabile avere un'educazione che si basa sullo studio dell'anatomia, per esempio, del disegno, la teoria del colore, delle forme. È abbastanza, è indispensabile avere queste nozioni, in quanto l'avvento del computer è una cosa meravigliosa, ma è soltanto un mezzo in più che facilita l'espressione delle nostre idee. Finora avevamo carta e matita, continuiamo ad avere carta e matita, però in più abbiamo anche computer, ma il computer non inventa nulla per noi, lui è un nostro esecutore, un nostro aiutante ormai indispensabile, ma tutto parte da una ricerca individuale e da anche lo studio dell'arte, della storia dell'arte, secondo me, poi ognuno segue la propria via, no? Però la storia dell'arte ha sempre un sacco di spunti utili da riutilizzare, altrimenti poi si rischia di pensare di inventare qualcosa che invece già esisteva, ma invece c'è soltanto un bisogno di rigenerare, no? Riportare in vita archetipi o personaggi che già esistevano prima. Infatti vediamo come ogni tanto ritorna un nuovo tipo di Frankenstein, un nuovo tipo di Dracula, un nuovo tipo di Oliver Twist, sono tutte cose che ritornano.
E adesso ti stai anche accingendo a fare un corso, ti senti pronto ad insegnare? Cosa hai intenzione di insegnare?
Il corso sarà basato sul design di creature e ho deciso di insegnare questo perché di tutti gli effetti speciali ho scoperto essere la parte che più mi piace, sulla quale forse ho più da dire rispetto alle altre. Avrei potuto scegliere per esempio di fare un corso di make-up tridimensionale oppure di animatronics, però le creature secondo me sono quelle che contengono la maggior parte di spunti per realizzare la fantasia, perché alla fine secondo me gli effetti speciali e il cinema in genere sono un modo per far diventare materiale una cosa che è nella nostra testa, ed è uno splendido modo di realizzarle perché sembrano vere, no? Sono delle ricreazioni di vita, sono delle imitazioni di vita che però vedere, immaginare l'arte che imita la realtà o la realtà che imita l'arte è un po' un punto di vista di spettatore, di critico, no? Mentre invece quando tu fai parte dell'atto creativo, no? Costruisci qualcosa, quello che è importante è credere in quello che si fa, credere nella creatura che si ha di fronte e immaginarla viva, proprio volerla viva. E questa cosa qua, secondo me, ha una forza notevole, che per me è sempre stato il momento più, l'aspetto più emozionante di questo mestiere, e quindi ho deciso che se questo è quello più emozionante è quello di cui devo parlare, perché soltanto emozionandosi si riesce a tramandare qualcosa, no? A chi ci sta ascoltando, e a comunicare, la comunicazione è quello alla fine, no?
Ok, ultima domanda, il tuo prossimo progetto o con chi lavorerai?
Il mio prossimo progetto ne ho diversi, a breve, a lungo e a medio termine. Però beh, allora devo dirti quello che mi emoziona di più. È un progetto di che ovviamente riguarda una creatura, riguarda l'uso degli effetti speciali, ma in questo caso non per un cortometraggio o per un lungometraggio, ma per delle illustrazioni. Quindi userò il mio mestiere per fotografare, per assemblare varie tecniche. Quindi farò una mostra e poi farò un libro con queste illustrazioni. Il motivo per cui ho scelto di fare questo lavoro qui è perché ho bisogno di avere la totale padronanza sul progetto, in quanto lavorando a un film si è sempre un po' una rotella di un ingranaggio molto grande, no? Soprattutto nei film molto costosi e hollywoodiani. E quindi dopo tanto essere stati parte di un ingranaggio, ho voglia invece di fare una cosa completamente scritta e inventata da me. E quindi mi sembra che questo sia un progetto, anche economicamente, che mi dà l'opportunità di esprimere un'idea, semplicemente.
Quindi tu fai la creatura e dopo la fotografi e poi ti fai il libro sopra?
Sì, questa è una...
Con una storia o semplicemente del...
Sì, sì, ci sarà una storia. Una storia... non la posso dire. ma sai perché non la posso dire? Perché se ne parlo perdo l'emozione del pensarla e del giocarmela, no? Come quando si racconta un segreto che poi non è più, sì. non ha più la forza del segreto, quindi devo tenerla segreta per continuarla a far crescere dentro di me.
Buona fortuna, grazie.